Il dottor Boultrini, mi sono mentalmente segnata alcune parole chiave anche del suo discorso. Pensavo all'open data come terzo pilastro, terza direttrice, visto che è una parola che va tanto di moda in questi ultimi giorni, della riforma della pubblica amministrazione. Pensavo che, non è ancora uscita la parola, però credo che prima o poi ci arriviamo, stiamo parlando di impatto sull'azione amministrativa, l'abbiamo detto, quindi in realtà stiamo parlando di tempi, stiamo parlando di risorse umane, stiamo parlando di risorse economiche e stiamo parlando di una bruttissima parola che si chiama cultura digitale, perché si chiede comunque anche all'amministratore pubblico, comunque a chi esercita funzioni pubbliche, si spera la consapevolezza di quello che fa e non un'azione meccanica di compilazione di un report o di una tabella o di un dataset e la pubblicazione comunque messa a disposizione del pubblico, cioè la finalità della normativa sulla trasparenza, come dicevamo prima, vedo che insomma bene o male sulla diversità di finalità tra trasparenza e dati aperti siamo d'accordo, ma in realtà facendo un esempio concreto anche magari per chi ci ascolta da casa, chi ci segue da casa, la trasparenza potrebbe essere semplicemente assolta, noi facciamo questo esempio che è un po' di scuola, tramite la pubblicazione di un PDF in formato immagine, però non avremmo risolto i problemi che ci pone la norma. Il comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale ci dà delle regole e nella definizione di dato di tipo aperto ci dice per esempio che il dato dovrebbe essere anche accessibile, un formato immagine non lo sarà accessibile o perlomeno non lo sarà per tutti e rende anche molto complessa la questione della riutilizzabilità dell'informazione, che poi come dicevamo prima è uno dei punti chiave della querel che poi si è instaurata tra l'autorità anticorruzione e il garante privacy, cioè quanto il dato deve essere riutilizzabile, se le finalità del riutilizzo devono essere le stesse, se ci deve essere un autonomo trattamento, eccetera, eccetera. E queste sono cose chiaramente che vedremo. Io passerei la parola alla dottoressa Michela Laura Melis, qui alla mia destra, che è direttore del Servizio Comunicazione Istituzionale, Trasparenza e Coordinamento Rete URP e Archivi della Regione Sardegna. E credo che lei abbia una presentazione.
Sì.
Sì, quindi prego.
Si sente?
Non si sente? Non è. Adesso sì. Prego, prego, può parlare ora.
Posso parlare? Sì. Intanto buongiorno a tutti e ringrazio anch'io ovviamente l'organizzazione per l'invito. Il peso, diciamo, la responsabilità che avverto è grande perché rappresento anche i responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, perché sono il direttore del servizio comunicazione, ma mi è stato dato l'incarico di responsabile appunto per la mia regione. E sicuramente i relatori che mi hanno preceduto hanno posto molto l'accento sulla trasparenza più che sulla parte di prevenzione della corruzione, ovviamente perché sono integrate e assolutamente collegate tra loro. Però diciamo che il passaggio, quel salto famoso di cui parlavano, è stato molto forzato, diciamo, dall'introduzione appunto della legge 190 coniugata con la trasparenza, perché è il concetto di integrità dell'agire pubblico che governa tutta questa materia ormai, e cioè diventa centrale il valore dell'integrità. Per cui i nuovi soggetti vengono creati a garanzia dell'agire dell'amministrazione, viene introdotto una nuova qualità di obblighi e di sanzioni. Quindi diciamo che questa normativa impatta in maniera potente sulle amministrazioni locali. E certamente tutti i responsabili delle varie regioni hanno cominciato spontaneamente a sentirsi per scambiarsi così idee, dubbi, esperienze, e questa nostra esigenza è stata portata all'attenzione della Conferenza delle Regioni, che fortunatamente ha accolto questo bisogno, ha sposato questa metodologia e ha costituito a marzo, presso la Conferenza, un gruppo di coordinamento dei responsabili. E abbiamo tenuto solo due riunioni per ora, però sono state molto importanti, perché secondo me quello che non dobbiamo dimenticare è che l'agire dell'amministrazione pubblica deve essere standardizzato, a prescindere dal fatto che siano regioni piuttosto che comuni o altri soggetti. Queste norme si applicano a tutti e possibilmente dovremmo trovare modelli comuni, linguaggi comuni e interpretazioni comuni. Quindi certamente creare questo gruppo è stata una scelta intelligente, importante. Ora, diciamo che sono emersi immediatamente tre criticità molto impattanti: la rotazione degli incarichi come misura preventiva, la scelta, la valutazione delle procedure a rischio corruttivo, quindi la mappatura e la ponderazione, e poi i rapporti con le società partecipate, gli enti controllati, capire quali sono i veri obblighi che questi soggetti hanno. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato tre sottogruppi e stiamo lavorando separatamente, cercando di portare a valore di tutti le nostre, così, le criticità emerse e proporre delle soluzioni che vorremmo portare alla conferenza per dare dei suggerimenti eventuali di semplificazione. Io penso che questo sia l'unico metodo possibile, perché in solitudine possiamo solo disperarci tutti quanti o trovare delle soluzioni anche eccellenti, ma hanno un valore riduttivo. Certo, risolvono il mio problema di Regione Sardegna, ma non garantiscono una qualità complessiva della pubblica amministrazione, che mi sembra che sia la scommessa che questa normativa sta facendo. Va aggiustata, va portata, diciamo, a una semplificazione e a un'uniformità. Noi abbiamo adottato proprio in zona Cesarini il nostro piano anticorruzione il 31 gennaio 2014 e insieme, come allegati, c'erano il programma trasparenza e il codice di comportamento. Ora, il risultato è stato raggiunto per dei fattori che secondo me sono dei fattori chiave, cioè una metodologia di lavoro che è stata improntata alla condivisione degli obiettivi, alla collaborazione costante con le strutture e a una programmazione fatta nell'interesse, diciamo, della collettività, dell'istituzione, quindi non badando a economie di scala particolari. La nostra amministrazione è abbastanza complessa, perché sono 29 direzioni generali, cioè 26, all'interno hanno 127 servizi, abbiamo 54 enti pubblici vigilati, 27 società partecipate e 10 enti di diritto privato controllati. È un mondo variegato che abbiamo cercato, io come responsabile ho cercato di promuovere tutte le azioni per condividere da subito gli obiettivi e diciamo dare una prima batteria di contenuti. Abbiamo fatto delle riunioni. Quindi gli strumenti che abbiamo utilizzato sono stati la posta elettronica, ovviamente, per diffondere la documentazione, degli incontri frontali, perché così potevamo confrontarci in maniera più diretta, e abbiamo creato delle caselle di posta dedicate per rispondere alle esigenze, perché sappiamo che poi è difficile riunirsi spesso, perché non abbiamo nessuno di noi a tanto tempo, ci sono tanti problemi, ognuno ha i suoi, e quindi avere una casella di posta che viene così governata da un gruppo. Noi abbiamo un gruppo che si occupa di supporto giuridico e un gruppo che si occupa del supporto tecnico, perché ci siamo dati degli strumenti che abbiamo messo a disposizione di tutti, e di quelli poi vi faccio vedere qualcosa sul video. Certamente questo è stato possibile perché c'era personale direttamente che collaborava con me, che ha un valore aggiunto, il personale del servizio che era abituato già a lavorare con questa metodologia, perché coordinando la rete degli URP, coordinando il sistema integrato dei portali, abbiamo una consuetudine alla comunicazione organizzativa, abbiamo la consuetudine alla standardizzazione dei flussi, per cui partivamo da un vantaggio. Ma certamente, portando una testimonianza delle criticità che stanno trovando in molte regioni e anche poi sicuramente nel sistema degli enti locali, c'è un problema intanto di accreditamento presso le varie strutture dall'interno dell'amministrazione del responsabile, del suo ruolo. In alcuni luoghi questa figura non è ancora stata percepita per il suo valore e non si sono ancora resi conto di quanto queste prescrizioni sono assolutamente ineludibili, e quindi questo crea delle criticità applicative, in alcuni sta creando dei ritardi, quindi c'è questo problema. C'è il problema del fatto che non c'è tanto personale, anzi in quasi nessuna delle strutture regionali è stato creato uno staff responsabile, quindi questo lavoro si fa insieme agli altri lavori, anche io lo faccio così. E certamente nel fare questa norma non si è tenuto conto di questo aspetto, che è pervasivo, non c'è dubbio, perché chi non aveva per esempio un sistema informatizzato, non aveva degli informatici al proprio interno, ha trovato grandissime difficoltà. Quindi sicuramente tutte queste componenti ci hanno agevolato, non in ultimo il fatto di avere una società in-house che si occupa degli aspetti di assistenza informatica. Quindi sicuramente mi rendo conto che abbiamo avuto un vantaggio da questo punto di vista. Per cui penso che si possa risolvere sicuramente il problema della disomogeneità creando dei modelli e mettendoli a disposizione di tutti, creando degli strumenti e mettendoli a disposizione di tutti, quelli che non hanno gli strumenti per potersi ricreare. Adesso io vorrei collegarmi con la mia presentazione per farvi vedere quello che abbiamo fatto noi per garantire i flussi dei dati che obbligatoriamente dobbiamo prendere fruibili nella sezione amministrazione trasparente, perché qua c'è una... della sezione amministrazione trasparente del nostro sito. Allora, dicevo, questa è la pagina della nostra sezione, cioè l'home page del nostro sito, dove si accede alla sezione amministrazione trasparente. E per l'aggiornamento costante praticamente dei dati che sono all'interno della sezione, specie per quelli che sono legati all'articolo 22 del decreto legislativo 33, quindi enti, società partecipate, i dati che riguardano loro e tutti gli atti di spesa e legati sia alle collaborazioni che ai contratti, diciamo gli appalti, bandi di gara e contributi, ci siamo dotati di specifiche banche dati. Queste attività sono state realizzate senza costi aggiuntivi per l'amministrazione, perché ci eravamo già dotati di questo strumento. Per esempio, quello che utilizziamo per rendere fruibili attraverso il sito gli atti di spesa è stata una modifica di una banca dati che avevamo creato nel 2004 per la rete degli URP. Serviva appunto, e quindi al suo interno, tutto l'organigramma e tutti i dati sull'organizzazione che sono diciamo aggiornati in tempo reale, perché è uno strumento che viene che ha una manutenzione costante, e quindi avevamo già questa banca dati con questi dati già inseriti e non abbiamo fatto altro che sviluppare le porzioni che servivano per inserire i dati sugli atti di spesa, le diverse tipologie, mutuando le prescrizioni del decreto legislativo 33 nella maschera di caricamento. E quindi abbiamo praticamente creato questa banca dati e il flusso dei dati è direzionato nelle sezioni del sito, nei formati aperti in PDF, CSV e XML. La banca dati è stata messa a disposizione anche degli enti strumentali, in modo tale, proprio per la filosofia che ha improntato il nostro lavoro, cioè di mettere a disposizione un prodotto nostro, posto zero, lo possiamo dare in riuso a chi lo desidera, insomma. Queste sono le pagine in cui si visualizzano, che so, i consulenti piuttosto che i bandi, i contratti, gli atti di concessione e i contributi. La banca dati ha una maschera, appunto, nella quale l'utente, che c'è una gerarchia, ci sono coloro che inseriscono i dati e poi c'è il dirigente che valida la scheda e con la sua validazione la pubblica. Quindi questa modalità soddisfa anche la certificazione e la mappatura del percorso, per cui c'è un'assunzione di responsabilità, è possibile modificarla, qualcosa che si pubblica e poi magari deve essere modificato, ma anche questo viene mappato, per cui garantisce tutti dalla dimenticanza di un eventuale passaggio diciamo interno per modificare appunto i dati. All'interno di questa banca dati abbiamo, proprio perché c'è questo gruppo di assistenza giuridica e un piccolo gruppo di assistenza tecnica, che poi sono gli informatici che hanno costruito la banca dati, abbiamo messo dei manuali che vengono aggiornati costantemente per ogni articolo del decreto legislativo 33, quindi l'articolo 15, il 26, il 37, ognuno di questi ha il suo manuale Di supporto giuridico, in modo tale che i nostri colleghi se lo ritrovino lì e non debbano andare a cercarselo da altre parti e possano verificare. E poi, appunto, come dicevo, abbiamo creato questa la banca dati si chiama amministrazione aperta perché ha tenuto il nome della vecchia ed è possibile appunto avere un supporto anche attraverso questa casella di posta che è stata creata. Questa è una copertina di uno dei manuali. Poi abbiamo fatto tesoro di un'altra banca dati che era stata costruita per rendere conto alla Corte dei Conti sulle società partecipate da parte del nostro assessorato degli enti locali. Era stata costruita in raccordo tra loro e la nostra società in-house Sardegneti. L'abbiamo implementata perché era solo per le società partecipate con le altre categorie dell'articolo 22. E anche per questa, praticamente, sempre con la stessa modalità gerarchica, in questo caso è il soggetto che controlla l'ente, quello che valida poi alla fine i dati. Perché cosa succede? Che ci sono enti come, che so, Abbanoa, che gestisce la fornitura dell'acqua, che viene pagato da più soggetti dentro l'amministrazione, quindi... Però ce n'è uno che è titolare del controllo. Allora, tutti i soggetti che interagiscono con quell'ente possono inserire i dati mano a mano che adottano degli atti di spesa, di pagamento nei confronti di quella società. Però alla fine la validazione dell'atto, diciamo, della scheda finale la fa il soggetto che la controlla, che ha la titolarità del controllo su quell'ente. E anche questo garantisce la certificabilità, diciamo, di questo flusso. E, ovviamente, come sapete, la nostra ragioneria, ma immagino che sia così dappertutto, deve avere all'interno dell'atto di spesa una frase che il dirigente scrive dove dice che ha provveduto a verificare, che si è provveduto a verificare, diciamo, la pubblicazione corretta ai sensi del decreto legislativo 33 nel sito, sia per gli atti di spesa che per le società. E per le società dobbiamo anche certificare che abbiamo verificato che nel loro sito loro pubblichino i loro dati. Adesso ci stiamo cimentando con una banca dati per il piano anticorruzione. Perché? Perché l'abbiamo fatto molto velocemente alla fine dell'anno, cioè lavorandoci tempo prima, ma poi alla fine siamo riusciti a dargli una forma, diciamo, molto ristretta, molto minimalista. Adesso dobbiamo riprendere in mano tutta la mappatura dei procedimenti che abbiamo fatto, che i vari dirigenti ci hanno segnalato come a rischio corruttivo, e stiamo approntando questa banca dati dove inseriremo questi procedimenti. Dentro ci saranno i dati identificativi della struttura che carica, l'area e la sottoarea di rischio, il personale impegnato, eventuali uffici collegati, la denominazione della procedura, naturalmente, i dati identificativi della procedura. Dopodiché ci saranno altre maschere dove si potrà inserire praticamente i dati che riguardano tutti gli aspetti che caratterizzano quella procedura. E ci sarà una lente che ci dichiari, un simbolo che consente di aprire la pagina di dettaglio del procedimento, nell'elenco dei procedimenti, una matita che consente di modificare i dati e una X che consente di annullare la scheda, e un grafico a torta che è bianco e nero quando non è ancora praticamente quando è stato già compilato, e a colori quando invece è ancora da compilare. Si apre da compilare che cosa? Il questionario per la misurazione del livello del rischio. Abbiamo facilitato la compilazione del questionario inserendo dei menu a tendina con le diciture del piano anticorruzione, delle schede allegate al piano anticorruzione. Quindi stiamo cercando di fornire a tutti quanti degli strumenti che li aiutino, che non inducano almeno errori di base. Ecco. Cosa succede? Una volta che hanno compilato la parte della misurazione, automaticamente il sistema calcola il grado di rischio e quindi lo pone a livello alto piuttosto che basso, eccetera. Quindi questo, diciamo, è l'esperienza che io posso portare, e secondo me, per l'esperienza che ho fatto in organizzazioni complesse, è certamente quella che ci garantisce almeno una base comune. Sta per partire adesso la formazione per tutti, ai vari livelli, la formazione per la prevenzione della corruzione, e subito dopo abbiamo acquisito attraverso MEPA un programma, un software per il monitoraggio sullo stato d'attuazione del piano. Forniremo a tutti gli account per entrare in questo software, e consente questo software al responsabile di poter fare poi il resoconto alla fine, in maniera tale anche lì che sia tracciato, che sia mappabile, perché tutto questo lavoro ha un senso se vengono individuate le responsabilità di ciascuno e se ciascuno viene messo nelle condizioni di fare il meglio. Poi è chiaro che lavoreremo per la semplificazione tutti quanti, ma nel frattempo sappiamo che l'adempimento è richiesto, quindi dobbiamo metterci nelle condizioni di garantire, diciamo, l'assolvimento di questi obblighi. Soprattutto, diciamo, si lavorerà molto per la condivisione del valore di questa operazione. Ecco. Grazie.